391750 per chiederci dettagli sulle modalità di sottoscrizione. Quindi vi ricordiamo che quelle telematiche le trovate indicate sul sito, ma che per il resto, quando passate in radio, evidentemente se c'è qualcuno, quindi magari fare uno squillo al telefono per essere sicuri, specie se non abitate in zona, magari è il caso di farlo. Però a parte questo, senz'altro quando in radio ci sono trasmissioni, ci sono redattori e redattrici, è sempre un buon momento per sottoscrivere, e quindi anche poi, come dire, vedersi di persona e potersi vicendevolmente ringraziare. Ecco, fatta questa sviolinata di richiesta di soldi col cappello, ma anche di sincero ringraziamento, ritornerei invece ai nostri soliti rancori. Abbiamo parlato di automobili con caratteristiche a volte un po' inutili, a volte, anzi, ragionevolmente utili, ma soggette a restrizioni da parte della casa madre, no? Che appunto, che magari vincola alcune funzioni a pagamenti o a connettività a internet, e una intera rassegna di dei prodotti che più hanno questo tipo di vincoli e limitazioni, cioè prodotti che sono poco ispezionabili dall'utente, che in qualche modo, no, come dire, gli fanno spesso un'angheria continua, che sono sì, poco riparabili, poco ispezionabili. L'ha fatta Cory Doctorow in una rassegna che si chiama Il peggio del CES, dove il CES è il Consumer Electronics, non me lo ricordo,
non lo so,
qualcosa, comunque il peggio dell'elettronica di consumo sostanzialmente. E uno dei proprio dei delle ottime, secondo me, parti in rassegna era proprio un'automobile. Si tratta di una Mercedes,
era Show, molto banalmente,
Show.
Diciamo che
lo Show è tipo il salone dell'elettronica, sì, di consumo, in cui andano a vedere il peggio che c'era.
Eh sì, allora hanno pensato a questi premi, diciamo, noi vi diamo questa informazione come ponte per discutere poi di una questione che per ora è abbastanza di moda, soprattutto negli Stati Uniti, che sarebbe il diritto alla riparazione. Diciamo, hanno guardato una serie di gadget, tra cui, diciamo, è noto dei premi. Tra questi, diciamo, sono particolarmente ben riusciti i premi alla... per esempio alla Mercedes EQS EV, che ha vinto il premio del peggior prodotto in termini di riparabilità in generale, che si possiamo considerare che in questa classifica è il primo premio, quello che si ripara peggio in assoluto,
e ha la grandissima caratteristica di essere un'automobile che ti proibisce di aprire il cofano.
Sì.
Dice proprio un chiarissimo messaggio che dice: alcune note sul cofano, solo il personale specializzato di un'officina specializzata e qualificata dovrebbe aprire il cofano, l'accesso da parte del cliente non è permesso. Fine delle questioni. E poi ti dicono anche: sì, ma guarda che è pericoloso, perché può darsi che ti scotti e poi ci sono delle cose che si muovono, un approccio vagamente paternalista.
Sì, e tra l'altro è interessante perché se guardate l'immagine, però cercate e guardate l'immagine, i warning sono tipo 5 warning arancioni in fila che
scattano se qualcuno apre il cofano.
Si chiede di qualunque cosa, c'è il rischio di pericolo, di surriscaldamento, di parti che si muovono, che poi dico se apri, che poi il rischio di parti che si muovono, ma è un motore elettrico.
Che è su un'automobile,
è un'automobile, che è una parte che te ne accorgi se si muove. B, è un motore elettrico, dentro non ci sono parti che si muovono se non si muove anche l'automobile.
Ma vedi come tu vai a contare due parti, è un principio astratto quello del no, voglio aprire il cofano, senza invece essere più pragmatico, cioè ma perché dovresti aprire il cofano? Questa macchina funziona perfettamente, il motore elettrico non, in realtà già anche i motori a scoppio è un bel po' di tempo che quando tu li apri non è che proprio vedi un sacco di cose, esatto, perché sono belli scatolati, e in genere che cos'è che vedi? Vedi la batteria, che magari può capitare di dover agganciare i cavi, no? Un po' tutti è capitato, vedi magari l'acqua del radiatore e vedi magari potresti voler cambiare l'olio, ma è l'olio che ha fatto? ma tipo scoppato le orecchie, vabbè, perché non ho usato la tua tecnica di protezione, dispositivo di protezione individuale che noi abbiamo implementato in radio, che ci permette al massimo di essere assordati da un solo orecchio, ma mai da entrambi. Io però ho sgarrato a questa regola. Non mi ricordo più che stavo dicendo, ma tipo frizzato, tipo il massaggio di Men in Black, questa scossa che ho preso.
Diciamo che stavo parlando appunto della, appunto di questa MRTS e questa V, che diciamo sostanzialmente comunica all'utente che non c'è niente che tu debba fare nel cofano, quindi non lo aprire. Ora, questa cosa, volevamo sottolineare, in realtà non è altro che una normale evoluzione in quello che già sta succedendo da molto tempo nel mondo delle auto, che semplicemente la Mercedes l'ha portata a un livello superiore, impedendo proprio l'apertura del cofano. Perché diciamo appunto le macchine, anche quelle col motore a combustione, col motore termico, già da un pezzo apri il motore e non vedi niente, perché comunque è tutto chiuso in una scatola, comunque coperto, ci sono scudi, ci sono cose anche diciamo inutili che ne servono soltanto a evitare che la gente metta le mani dove non dovrebbe metterle. Per esempio la Mercedes era famosa perché già da qualche tempo ha tolto una parte inutile che faceva sì che le persone si ficcassero il naso dove non dovevano. Per la precisione, ha tolto l'asta per la misura dell'olio all'interno di alcuni dei suoi veicoli.
L'asta per la misura dell'olio, che secondo me fa parte di quegli strumenti che ti possono far apparire come persona che sa il fatto suo subito, no? Nel parcheggio di un autogrill. Se vuoi fare colpo e vuoi dimostrare la superiorità con l'automobilista a fianco, sfoderare uno straccetto, no? Per poter controllare quanto olio c'è e poi pulire l'asticella è sempre molto utile. E invece la Mercedes ci priva di questo importante strumento di appeal.
Sì, perché sostanzialmente ha sostenuto che solo un tecnico autorizzato dovrebbe cambiare l'olio. Quindi praticamente hanno tolto l'asta in maniera tale che l'utente normale non può guardare se c'è l'olio e aggiungercelo, ma anche perché nonostante questo sia tecnicamente possibile, perché la macchina continua ad avere un tubo da cui si può versare l'olio,
è semplicemente che non ti danno la stecchetta da infilarci.
E diciamo in alcuni casi diciamo, non è facile riuscire ad arrivare alla bocchetta di questo tubo, per cui devi avere gli strumenti che diciamo da tecnico autorizzato per monitorare, cioè per fare correttamente questa operazione, un'operazione che diciamo è una delle operazioni più banali che diciamo si fanno da sempre sulle automobili. Però l'evoluzione chiaramente è questa, cioè quella di impedire la riparabilità, se non da qualcuno che sia autorizzato dal produttore. Diciamo che giusto per dirlo, e poi torniamo un poco, torniamo sul mondo dell'automobile. Altri premi che sono stati dati in questo Worst of Chess, il premio per la peggior privacy, che è interessante da dire, ha una Smart Health Monitoring Light,
cioè una lampadina che però ti monitora la salute,
ma smart.
Certo, in modo furbetto.
In modo furbo. Cioè, che cos'è? Una lampadina. Essenzialmente, andando forse a una forma minimalista, possiamo dire che l'oggetto è una lampadina. Che svolge le funzioni di una comune lampadina.
O almeno lo era, no? Diciamo, nella sua versione antica, senz'altro è riconducibile
sua versione basilare, tuttora anche questo oggetto continua a essere una lampadina.
Cioè, comunque fa luce.
Fa luce, il suo scopo è fare luce. Qual è l'accessorio che fa temere un poco per la privacy? Cioè, l'idea è che praticamente questa lampadina ha un device che ti controlla mentre dormi, informazioni comprese la temperatura corporea, battito cardiaco.
Quindi evidentemente controlla anche se dormi. Perché esatto. Naturalmente altrimenti una lampadina non sempre sa se dormi.
Sì, però diciamo Questa sì.
Questa sì, certo, è furbetta, cioè, è smart, certo.
Comunque, sostanzialmente questa qua controlla tutte queste informazioni. E già questa è una cosa interessante, perché la domanda è: per quale motivo tu vorresti che la lampadina del tuo comodino controlli queste cose? Comunque, a prescindere, il problema è che non si capisce, almeno dalle informazioni fornite dal costruttore, che è Senglet, non si capisce che cosa facciano dei dati. Cioè, ok, tu mi raccogli i dati se dormo o no, qual è il mio battito cardiaco, qual è la mia temperatura corporea, eccetera, quando sono sulle, si connette in multi unità, con più unità insieme, quindi in realtà lo può fare in tutta la casa. E che ci fai con i dati? Non si capisce. Vengono storati da qualche parte, sicuramente vengono inviati alla casa produttiva, però che chi se ne fa e chi c'ha accesso non si capisce. Un altro premio diciamo interessante, anche se il premio dato all'aggregatore di NFT, piattaforma di aggregazione degli NFT di Samsung. Ora, sinceramente, questa qua io non ho capito neanche perché gli hanno dato il premio, perché mi pare una cosa di una totale inutilità.
Che è oltre una definizione di dannoso.
Dannoso, perché quando l'inutile è del tutto inutile, cioè non può essere dannoso.
Cioè, non si capisce come può far male quello che non fa.
Sì,
non nominati invece in questa rassegna, perché evidentemente capitavano in un'altra categoria, cioè non quella del peggio dell'elettronica di consumo, ma della storia più assurda a riguardo di queste pratiche pessime, riguarda il mondo delle stampanti, e davvero attraversa tanti ambiti. Adesso la racconto, facciamo prima. Forse saprete che molte marche di stampanti, che in realtà hanno il loro profitto nel vendere inchiostro e non nel vendere stampanti, non hanno mai apprezzato il fatto che le persone in realtà si comprano la stampante economica e poi la cartuccia d'inchiostro ci mettono dentro dell'inchiostro qualsiasi. Hanno sempre detto: sì, ma guarda che con il nostro però la qualità di stampa è molto più alta, e le persone dicevano: vabbè, me ne farò una ragione, quando mi serve una cosa stampata benissimo vado in copisteria, vado in tipografia professionale.
Oppure dicevano semplicemente: con l'inchiostro mio spendo un cinquantesimo del tuo, quindi il fatto che il nero è leggermente meno nero è una cosa che posso accettare,
la notte dormo lo stesso. Allora le marche di stampanti, non riuscendo a convincere le persone che la qualità era importante, hanno messo degli speciali chip che, con un meccanismo basato sulla crittografia, che è quello che ricade sotto la categoria di DRM, cioè gestione dei diritti sostanzialmente digitale, permette in pratica di fare in modo che se tu metti una cartuccia che non ha il chip giusto, quella cartuccia è rifiutata. O anche se tu prendi una cartuccia e la manometti, quindi per esempio quella cartuccia nota il fatto che l'inchiostro prima era pochissimo e dopo è diventato tanto, il che vuol dire che ce l'hai aggiunto tu l'inchiostro, e questo naturalmente non va bene. Allora, se si accorgono che tu hai fatto questo, in pratica le cartucce si rifiutano di funzionare e riportano il tentato sabotaggio al driver, alla stampante, a qualsiasi altra cosa. Quindi all'uso di tecnologia digitale anche leggermente avanzata, avanzata o non avanzata, della tecnologia utile per fare queste cose, che in pratica vogliono dire che devi ogni volta buttare una cartuccia e comprarne un'altra prodotta dal produttore giusto. Se non che c'è stata la crisi dei chip, cioè c'è ancora la crisi dei chip, i chip sono belli ingolfati.
Ricordiamo, come diciamo, per collegare queste due informazioni, che le cartucce funzionino, utilizzino un sistema DRM, significa che ogni cartuccia inchiostro ha il suo chip sopra.
Quindi per questo, piccolo computer,
per questo è la crisi dei chip ha influenzato questa cosa, perché le cartucce sono usa e getta, sostanzialmente il chip è attaccato alla cartuccia, quindi quando ti finisce l'inchiostro tu la cartuccia la butti e serve un nuovo chip. quindi non riescono a produrle, questo è il problema.
Sì, esatto, grazie del chiarimento. Quindi c'è bisogno di chip, si è visto come la crisi dei chip abbia avuto un grosso impatto anche sul mondo dell'automobile, e così ritorniamo sempre al grande protagonista di questa sera, ma in misura minore anche sul mondo delle stampanti, e siamo arrivati alla situazione incredibile in cui essenzialmente la Canon ha spiegato agli utenti, ha iniziato a rivendere cartucce che non avevano chip sopra e ha spiegato agli utenti come disabilitare il controllo dell'originalità. Cioè ha detto agli utenti ci dispiace, ma è così, sì, in effetti noi è vero che abbiamo sempre detto che c'erano delle caratteristiche avanzate e imperdibili che rendevano necessari chip, ma in effetti ora che ci serve di dovervelo dire, in fondo è tutto quanto come prima, vi vendiamo delle cartucce senza i chip. Quindi per una volta tutto è bene quel che era cominciato male, e questo, diciamo, è stato un po' di rassegna di notizie recenti di casi specifici, tecnologie specifiche che riguardano però un tema di cui si inizia ormai a parlare sempre di più, direi in particolare negli Stati Uniti. È un dibattito che qui mi sembra proprio assente, negli Stati Uniti lo è di più, ed è il dibattito sulla riparabilità, cioè su come molte aziende producono prodotti che sono pensati in maniera esplicita per non essere riparati da riparatori indipendenti.
Sì, diciamo che questa è una cosa che appunto da noi si sente poco, questa cosa, ma perché noi siamo in un sistema, come dicevamo prima, meno estremo da questi punti di vista degli Stati Uniti, dove essendoci una, vogliamo dire, una maggiore libertà d'impresa, come dicono, piace dire a molti, molte delle cose che da noi non sono sostanzialmente permesse perché i regolamenti che sono in vigore, pensiamo appunto all'esempio di prima del 5G, i regolamenti che sono in vigore impediscono alle aziende di fare esattamente tutto quello che vogliono. Possono fare molte cose, quasi tutto quello che vogliono, ma non proprio tutto quello che vogliono.
Cioè stai parlando di quella orribile mostro chiamato burocrazia.
Sì, noi abbiamo quell'orribile mostro che, diciamo, molti osteggiano come la cosa terrificante, ma che in alcuni casi ci salva, perché se non ci fosse la burocrazia, che ogni tanto danneggia, cioè che spesso danneggia il singolo cittadino, eccetera,
il suo sistema nervoso,
appunto, se non ci fosse quella, però, molte aziende farebbero i loro affari come cavolo vogliono, perché non avrebbero nessuno che gli si para davanti, gli dice no, questa cosa non la devi fare. Vedevamo a proposito poco fa mentre parlavamo della trasmissione di una cosa del genere per quanto riguarda chi si lamentava che ci sono decine e centinaia di progetti di impianti eolici, termici o altre cose di energie alternative, cose bloccate dalla burocrazia, dove il blocco della burocrazia in molti casi, in questo caso, sono le valutazioni di idoneità ambientale, che sono necessari, perché se no il pannello solare ve lo montano tipo nel giardino di casa vostra, quindi diciamo, è utile che ci sia qualcuno che dice no, ok, non puoi montarlo esattamente ovunque, oppure non puoi mettere la pala eolica al centro della piazza invece dell'obelisco, che e di conseguenza diciamo, certe volte la burocrazia in Europa ci salva. Negli Stati Uniti c'è molta meno burocrazia, quindi questa cosa le compagnie si possono permettere di fare cose più estreme. E inoltre negli Stati Uniti, essendoci molto più lobbismo, ci sono delle persone che attivamente fanno campagne che da noi secondo me sarebbero assurde. Infatti su questo, tornando per un secondo alla notiziola precedente, che sarebbe quella dei premi del CES, delle cose peggiori del CES, il premio generale, quello del pubblico per la peggiore personaggio, è stato dato a un certo John Deere, che è un tizio che fa lobby per conto delle industrie, di varie categorie industriali, che organizza conferenze e pressione, fa attività di lobbying sostanzialmente per togliere il diritto alla riparazione, cioè per fare in modo che venga esclusa la possibilità che si impedisca alle società di impedire la riparazione.
Quante negazioni hai messo in questa frase? Vabbè, toglie la possibilità che si impedisca di impedire?
Esatto.
Era così?
Toglie la possibilità che si impedisca di impedire la riparazione da parte dei soggetti terzi, che se vogliamo togliere tutte le negazioni e ritornare all'inizio, sostanzialmente sta facendo pressioni perché le compagnie siano libere di dire: ok, io ti vendo un oggetto, ma tu non hai il diritto di ripararlo.
Ah, così era meglio, grazie.
Sì, che cioè questa cosa qua nessuno, almeno in Europa finora, si è azzardato a dirlo in maniera così esplicita, cioè a dire: ok, tu non devi riparare, io ti vendo una cosa ma tu non la devi toccare, ma proprio no. Negli Stati Uniti invece questo discorso c'è, per cui hanno dato il premio a questo tizio che utilizza, per come gli è stato dato, diciamo, per utilizzare le parole di chi gli ha dato il premio, che utilizza come diciamo giustificazione per questa cosa una cosa che loro hanno chiamato security washing, che sarebbe come il green washing o il pink washing o tutti i washing che volete, orientato alla sicurezza. Cioè lui dipinge come una persona che si ripara da solo la macchina, o una dove da solo si intende anche che la fa riparare al meccanico suo amico, cioè che non la porta
alla
casa madre, o chi si vuole riparare il computer da solo, o chi si vuole, come sostanzialmente un pericolo alla sicurezza mondiale. Perché siccome ormai ci sono tutti i sistemi, sono integrati, le automobili, i frigoriferi, le lavatrici, gli orologi e i computer collegano con tutti insieme, se io permetto a una persona maliziosa di accedere a uno di questi oggetti, ecco che il sistema, ecco la frittata è fatta, il sistema è compromesso.
Io però, per invece affilare una lancia nei confronti dell'Europa, che tu hai un po' salvato rispetto al mondo statunitense, però devo dire che però sarà come sarà, magari nessuno ha la faccia di dirlo, ma in pratica sistemi del genere ce li troviamo, come cioè quello delle stampanti di cui ho fatto l'esempio, è così da anni, e a quanto pare, no, nel senso, sì, magari nessuno avrebbe la faccia di venire a dirlo e preferiscono farlo in silenzio,
sì, è molto
che non
simile
rischiare di pubblicizzarlo, ma in pratica ce l'abbiamo.
Il nostro sistema è il don't ask, don't tell.
Sì, esatto. Il cattolicesimo non ci ha mai abbandonato in Europa del Sud, in Europa del Nord non lo so quale scusa vogliamo usare, come sarà, come non sarà. Fatto sta che in pratica gli smartphone sono oggetti sempre più difficili da riparare, ma non è che sono difficili perché ci vuole una buona esercitazione, serve un tecnico specializzato. E lì, ecco, secondo me c'è un po' la parte scivolosa del dibattito sul diritto alla riparabilità, perché diritto alla riparabilità, come dire, secondo me è un termine piuttosto ampio, no? E da una parte diciamo che posso distinguere almeno due criteri con cui le cose possono essere non riparabili. Un criterio è quello di cui ho fatto l'esempio delle cartucce, cioè un sistema crittografico, e mi è sostanzialmente impossibile come utente o come riparatore indipendente, non importa quanto qualificato, questo è l'argomento chiave, non importa quanto io sia qualificato, ma il sistema per me è irriparabile lo stesso, non è questione di essere più o meno bravo.
O meglio lo era fino a che la Canon non ha detto come si disabilita.
Sì, esatto.
Questo dimostra che probabilmente uno con le informazioni giuste avrebbe potuto disabilitarlo anche prima, quindi non escludo che magari qualcuno l'ha fatto, però era comunque una cosa che prevedeva di manomettere l'oggetto originale,
tipicamente di perdere la garanzia.
Esatto.
Comunque. E viceversa c'è un altro criterio di non riparabilità, che è quello che dice semplicemente che gli oggetti diventano più complessi, e laddove prima erano riparabili da persone con conoscenze modeste, dopo diventano riparabili solamente a persone estremamente esperte o con apparecchiature estremamente sofisticata. Mi sembra che sono due categorie diverse, e penso anche per un motivo, come dire, in parte proprio di formalizzazione, cioè dire che nessuna azienda può mai fare un oggetto che è più difficile da riparare del precedente sostanzialmente, no, come dire, è impossibile dire una frase del genere. Viceversa, l'altra invece è codificabile e quindi negli Stati Uniti la forte tensione che c'è nei confronti del fare una legge al riguardo probabilmente ci dirà che sarà necessario da parte delle aziende produttrici di fare in modo che i produttori indipendenti possano riuscire a farlo, ma non farà necessariamente in modo che questo sia anche facile da fare.
Sì, su questo non c'è dubbio. Infatti tutta la discussione che appunto sta succedendo negli Stati Uniti è proprio su questo argomento. Cioè, quando si parla di diritto alla riparazione, noi spesso lo vediamo come diritto alla riparazione da parte nostra, però noi non dovete pensare che è per avere il diritto a aprire e saldare il vostro iPhone, che è ovvio che è una cosa che in casa è, diciamo, di molto molto difficile da fare.
Dipende dal caso, perché tu la stai prendendo sul tecnico, immaginala sul pratico. Cambiare la batteria del telefono potrebbe essere semplice e non è semplice.
Esatto, ma la questione sostanzialmente su cui lo stanno prendendo negli Stati Uniti non riguarda l'utente finale, ma riguarda il fatto, è una cosa molto più, come dire, liberal, se vogliamo, come libero mercato, riguarda il fatto che cioè la lotta è se è il diritto, è diritto di un'azienda dire che il proprio oggetto deve essere riparato solo dalla casa madre. Cioè, io sono la Apple, ti vendo l'iPhone, tu me lo devi ridare a me se lo vuoi riparato, perché nessun altro è autorizzato a ripararlo. Oppure se che è questo quello che chiedo, chi vuole una legge sul diritto alla riparabilità, che la Apple o la Samsung o chi volete non può dire no, questo oggetto lo devo riparare solo io, è costretta a non mettere blocchi e a darti tutte le informazioni e i materiali necessari per ripararlo a te, che puoi essere tu privato, ma ovviamente è molto più probabile che sia un riparatore indipendente.
Per capirci, no, come dire, un oggetto che sarebbe emblematico al riguardo sarebbe il service manual, no? Per esempio, noi un po' di tempo fa in radio abbiamo sostituito il mixer e nel mixer nuovo, nella scatola, c'è il manuale utente che ti dice come si usano le manopole e il manuale di servizio che ti dice quando lo apri cosa sta dove e quali possono essere alcune operazioni di manutenzione. Cioè ti spiega come fare, cioè ti dice sei un riparatore? Hai delle conoscenze generiche dell'argomento mixer? Ecco tutti i dettagli per riparare questo mixer.
Chi è sufficientemente anziano si ricorderà che prima anche tipo coi televisori, con le cose, arrivavano questi manualoni in cui c'era scritto di tutto.
Sì, c'era un manuale che forse non tanti leggevano i manuali.
C'era un manualetto,
però c'era sempre uno che qualcuno lo leggeva e uno... nessuno leggeva.
È uno che serviva da mettere sotto i piedi del tavolo perché non aveva nessun uso reale. Ora, nel tempo sono scomparsi prima uno e poi pure l'altro, perché ormai ti danno al massimo, ti danno un CD o qualcosa del genere.
CD? Davvero ti danno ancora i CD?
Io dicevo al massimo ti danno un CD, perché la maggior parte ora non ti danno più niente, ti dicono semplicemente vai sul sito tot.
Sì, a volte c'è un link a un sito, a un video.
Oppure ci sono quelle ridicole mappe, cioè che se un foglio di carta tipo piegato in quattro, che in teoria ti dovrebbe spiegare come funziona tutto, ma in realtà ti spiega come si accende sostanzialmente, punto, e il resto è dato al tuo intuito e alla loro ergonomia. Però diciamo la questione appunto, come diciamo, negli Stati Uniti è esplosa, da noi tu la vedi come non se ne parla e male, io la vedo semplicemente come il fatto che da noi non è ancora esplosa una cosa del genere, perché ancora nessuno ha rivendicato una cosa di questo tipo, cioè una cosa come un diritto totale, privazione del diritto alla riparabilità. Negli Stati Uniti, appunto, siccome c'è questa cosa, diciamo, ci sono vari stati che stanno cercando di fare legislazioni locali su questo argomento. Per esempio c'è il caso del Massachusetts, che è molto avanti da questo punto di vista. E anche a livello federale ci sono prese di posizioni ben precise. Per esempio c'è Biden, come si chiama, i democratici, l'FTC e anche una parte dei repubblicani che sono a favore, quindi in realtà questa cosa del diritto alla riparabilità è facile che passi negli Stati Uniti, passa ovviamente declinata nel senso che dicevamo prima, cioè non il diritto a ciascuno di riparare ogni oggetto, ma la proibizione per il produttore di dire no, lo riparo solo io.
Siamo lontani dal, come dire, dall'autonomia, no, nell'utilizzo degli strumenti tecnologici, ma sono comunque convinto che questi piccoli argini comunque inutili non siano, ecco.
Sì, tant'è che sono venute fuori differenti, diciamo, posizioni, chi è veramente interessato ha preso posizioni chiare. Per esempio, tra i più interessati ci sono appunto quelle che dicevamo prima, le compagnie automobilistiche, perché molte compagnie automobilistiche in realtà recentemente si sono buttate sull'auto non riparabile. Dicevamo prima, appunto, la Mercedes ne ha fatta una che non si apre neanche il cofano, quindi figuriamoci se è riparabile oppure no. Un gruppo industriale fatto da varie case, grandi case produttrici, denominato Alleanza per l'Innovazione Automobilistica.
Un nome promettente.
Sì, ha sostanzialmente detto che ha utilizzato la carta l'asso di mazze. Il diritto alla riparazione è incostituzionale. Cioè, questa è la loro posizione, che diciamo è di solito l'ultima spiaggia, ed è una cosa che ultimamente si dice molto spesso, come se le costituzioni avessero scritto tutto praticamente dentro.
Beh, intanto, a me questo, devo dire, che ogni volta che succede in Italia mi fa particolarmente ridere, ma penso nel caso degli Stati Uniti questa sia la posizione ufficiale di molte delle persone.
Sì,
cioè, la lettura proprio in cui si va ad analizzare cosa forse voleva dire George Washington, come se quello fosse l'aspetto centrale. Mi sembra di ritrovarla spesso.
Ci sono tutte le questioni sui giudici americani. Non so se io questa cosa l'ho scoperta quando hanno eletto la giudice, come si chiama? Amy Cori Barrett, mi ricordo, quella ultra cattolica, ultra conservatrice, che è stata eletta da Trump e che era una paladina della proibizione dell'aborto e del tornare indietro sulle leggi sul matrimonio egualitario per gli omosessuali, sui diritti LGBT eccetera eccetera. Questa qua è stata nominata giudice della Corte Suprema e ho scoperto che, dicevano, è una testualista e originalista, che sarebbe, sono queste correnti nel pensiero della Costituzione americana. Io non pensavo che ci avessero pure le correnti nell'esegesi che praticamente, certo. Originalista significa che secondo lei, e questa cosa a me quando ho letta mi sembrava di sentire parlare tipo i salafiti e le cose musulmani, perché è lo stesso livello, cioè che l'interpretazione di quello che c'è scritto nella Costituzione bisogna recuperare il senso per come era stato inteso dai padri costituenti. Quindi io immagino, bisogna chiedersi Washington cosa ne pensava delle auto elettriche non riparabili.
Esatto.
Comunque,
cosa farebbe Washington al posto tuo?
Esatto. Comunque, questa alleanza per l'innovazione automobilistica sostanzialmente si... dice che è incostituzionale perché c'è il problema dei dati della telemetria, sostanzialmente. Perché se tu sei un riparatore indipendente, avrai accesso a tutte le telemetrie, a tutte le misure che fa la macchina. Ok?
Sì, quindi si ha per scontato che la telemetria sia una roba normale, inevitabile e giusta.
Non dico, non dando giudizi, dico semplicemente ha accesso a tutti i dati di telemetria.
Perché l'utente non può semplicemente avere un tasto per resettarlo e gli viene consigliato di premerlo prima di portarlo da un riparatore indipendente.
No, assolutamente.
Quindi c'è la telemetria, l'utente non ha la capacità di cancellarla.
No, e soprattutto dicono che l'accesso a questi dati dovrebbe essere permesso soltanto ai produttori di automobili, per proteggere le persone per proteggere gli acquirenti delle
certo,
auto,
perché altrimenti no, tu magari che ne so, sulla telemetria risulta il fatto che ieri sei andato oltre il limite di velocità e poi il tuo meccanico ti ricatta no, di denunziarti alla pubblica autorità.
Certo, invece di lasciare questo business alla Mercedes.
Esatto.
Comunque sostanzialmente questi qua hanno utilizzato, oltre a queste tecniche nuove, quindi l'incostituzionalità, il problema, la sicurezza, perché questi dati andrebbero in giro, verrebbero messi
il problema della telemetria, comunque ricordiamo che è sempre stato un tema molto caro a Washington.
Sì. poi hanno utilizzato anche ovviamente contro il Massachusetts le tecniche tradizionali, hanno speso 26 milioni di dollari. Massachusetts, ricordiamo che è uno stato che ha, mi pare, 2-3 milioni di abitanti, stiamo parlando di
Boston.
Sì, c'è Boston, è un
po' una serie di comuni che sono Boston.
Una serie di comuni fuori Boston.
Che sono Boston. E quindi, sì, che quando cammini non ti rendi conto.
Sì, quindi
la
dico,
differenza.
Cioè, è uno staterello che diciamo sarà grande, non lo so quanto lato l'Emilia Romagna, non lo so, una dimensione del genere. Quindi è uno stato piccolo. Per quanto ci sia Washington, c'è, mi pare, Harvard, ci sono istituzioni importanti.
E c'è l'MIT, ovviamente.
MIT è molto importante per la cultura, è comunque uno stato piccolo. 26 milioni di dollari in pubblicità contro questa legge solo in quello stato è una cosa interessante. Tra l'altro c'era una carina che diceva sostanzialmente, che lasciava intendere che permettere alle persone di leggere i dati che l'auto registra permetterebbe di come dire di proteggere o fare sentire più sicuri i predatori sessuali, perché in questa maniera potrebbero vedere, avere accesso a cose che cioè se loro fanno delle cose
tutti
in
quanti,
macchina,
quindi sì. la professione del meccanico,
certo.
Ho capito.
Ma comunque, ciononostante, nel Massachusetts hanno fatto un referendum su questa cosa e hanno scelto 75-25, hanno vinto che vogliono poter riparare le loro auto.
Nonostante i rischi annessi e connessi.
Quindi diciamo, ora stanno continuando, stanno cercando di rivolgersi alla Corte Costituzionale, eccetera. Però diciamo, la questione è una guerra aperta. Perché appunto c'è un appunto Biden ha fatto un ordine esecutivo per promuovere il diritto alla riparazione, e anche due ditte, anche diciamo la Federal Trade Commission, che Commissione del Commercio americana, ha sostanzialmente pubblicato votando una commissione di 5 membri votando 5-0, ha pubblicato un articolo di policy sostanzialmente, che ha sottolineato la necessità di che i produttori permettano il cosiddetto aftermarket repair, cioè le riparazioni a post mercato, quindi non quelle coperte alla garanzia o fatte alla casa madre, ma fatte da altri soggetti. E qui sostanzialmente anche loro sono in questa direzione. In questa direzione c'è la Microsoft, che ha promesso, ha supportato questa cosa e ha promesso due cose: una, che permetterà una maggiore riparabilità dei suoi prodotti, anche se la Microsoft da questo punto di vista gioca facile. Gli unici veri prodotti che fa la Microsoft sono i Surface e le Xbox.
Sì, esatto.
Quindi diciamo non è che i prodotti con un mercato valido sono questi due.
Penso che abbia collateralmente ancora la Creative, che fa un po' dell'elettronica di consumo.
Sì, ma sono pochi, diciamo, le cose. Quindi diciamo è una promessa facile. Il suo business non sta sulla riparazione, non sta sicuramente sulla riparazione degli oggetti.
Sicuramente no.
E comunque ha anche promesso uno studio sull'impatto ambientale della riparazione a posteriori,
che è una cosa, noi ne abbiamo parlato tante volte, ma non è che c'è molto dubbio su questo studio cosa può venire fuori, che è ovvio che se una cosa la ripari rispetto a buttarla e comprarne un'altra non c'è paragone.
E credo anche, no, come dire, mi sembra altrettanto ovvio, ma poi vedremo, no, lo studio magari ce lo confermerà, che è ovvio che se le riparazioni sono scomode da avere e costano tanto, alcune persone potrebbero preferire non ripararlo, esatto, e prenderne uno nuovo. Così, questo è un sospetto che c'ho io. Meno scontata invece anche la decisione di Apple di, dalle prossime versioni, dare delle istruzioni per permettere alle persone di ripararsi le sue componenti. Apple, sì, che sempre non ha mai permesso che nessuno riparasse.
Storicamente la Apple infatti è sempre stata contro il diritto alla riparazione. C'è da dire che la Apple non è mai stata estrema da questo punto di vista, cioè l'Apple chiaramente disincentivava l'utilizzo di riparatori esterni, di autoriparazioni e cose del genere.
E diciamo, senz'altro a suo tempo ha segnato un grande incremento nella direzione quella, no, appunto, non del blocco delle riparazioni, ma dell'aumentare la complessità. No? In un periodo in cui per smontare il computer serviva il cacciavite, per smontare un computer fatto dalla Apple servivano una serie di oggetti che servivano solo per quel computer.
Sì, c'erano, non so se vi è mai capitato, quando comprate i set di cacciaviti
e ce n'è uno assurdo
e ci trovate cacciaviti a stella, a doppia stella, ad asterisco, ad asterisco,
e poi c'è
strani,
una ventosa, una specie di plettro e una calamita. Quindi, quella roba è inclusa roba per la Apple.
Ecco, quindi diciamo l'Apple da questo punto di vista non ha mai reso la vita facile agli utenti. Però ciò nonostante, quando si è arrivati agli schieramenti del diritto alla riparazione, l'Apple, che comunque già da un po' di tempo ha intrapreso una strada di vicina, diciamo, di almeno un marketing di vicinanza agli utenti, cioè vuole apparire come la ditta amica dell'utente, non come la quella arcigna che ti impedisce,
cioè, vedi i temi della privacy, sì, vedi, no, il caso di oddio come si chiama, quello del suprematista bianco che aveva fatto una strage e alcuni dati erano contenuti su un iPhone di cui la Apple si è rifiutata di dare di decifrarlo, era l'unico soggetto in grado di decifrarlo e si è rifiutata di farlo. San Bernardino.
Sì. E quindi dicevo, l'Apple da questo punto di vista ha deciso di permettere, diciamo, appunto la riparazione terza, diciamo, dicendo che fornirà appunto i manuali, fornirà tutti i pezzi originali per la vendita appunto da parte di terzi. Non ha specificato i prezzi, c'è da dire che infatti che qua c'è il trucchetto che non riguarda solo l'Apple ma riguarda tutti i produttori, cioè le leggi che stanno discutendo mettono soltanto sui produttori l'obbligo di rendere disponibili i pezzi, non a che cifra. Quindi questo vuol dire che, diciamo, un produttore particolarmente ansioso di tenersi la clientela legata a sé potrebbe semplicemente vendere i pezzi agli altri a un prezzo molto superiore a quello che mantiene per la riparazione in-house, sostanzialmente rendendo la riparazione in-house più conveniente per i clienti. Però qua la questione ormai è stata fatta su schieramenti di principio, cioè si è arrivati a quel punto in cui si discute di principio, cioè se è il caso gli indipendenti, che siano utenti o riparatori eccetera, comunque che siano terzi, devono poter accedere all'infrastruttura tecnologica degli oggetti e quindi poterli riparare oppure no. E su questa cosa l'Apple chiaramente si è schierata dalla parte di quelli che dicono sì, devono poter accedere.
Poi vedremo aggiungeranno.
Poi vedremo a quali costi.
Se proprio devi avere anche lo sfizio di ripararti le cose da solo, te lo pagherai questo sfizio, no? Per tutti gli altri c'è l'economicissimo negozio specializzato Apple. Direi che con la rassegna sulle riparazioni ci siamo, qualcosa vi abbiamo raccontato, e quindi ancora una pausa musicale e poi andiamo in chiusura con un po' di notizie di attualità.
si risveglia la sete nel mattino trascinato dagli alberi. Del primo giorno che si perde nel sale, risvegliata la sete, sulla riva tornerà, corpo vivo fra gli alberi, per stendermi al sole. Per stendermi al sole. Quando sulla riva verrai, quando la burrasca al largo sparirà, col mattino fra gli alberi, del primo giorno che si torna nel sale, risvegliata la sete, sulla riva tornerà, corpo vivo fra gli alberi, per stendermi al sole. Rimane il pianto, si abbandonano gli occhi asciugati dal sale, per stendermi al sole. Rimane il pianto e si abbandonano gli occhi sul profilo degli alberi. Stormi nel mattino con la luce del sole, alto che si rompe tra le vele scivolando dai fianchi, il giorno cade sulle rive lontane. Stormi nel mattino con la luce del sole, alto che si rompe tra le vele risalendo dai fianchi, il giorno cresce sulle rive lontane. Alto nel mattino con la luce del sole, vento che si rompe tra le vele sulla riva cadrò, sulla riva si fu, per stendermi al sole. Sole alto che si rompe tra le vele.